L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:05 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. In questa nuova puntata conosceremo Taras Jones, apicoltore di Monte, una frazione di Castel San Pietro, recentemente al concorso svizzero dei prodotti del territorio a Courmelon, poco lontano dalla capitale delle Mont, ha vinto il primo oro per il miele di Tiglio e già si vergogna, qui già tutto rosso in viso. La sua avventura nasce nel 2009 quando, quasi per caso, incuriosito dal mondo delle api, ha comperato da un apicoltore che cessava la sua attività uno sciame d'api con il quale ha intrapreso il cammino verso il meraviglioso mondo dell'apicoltura. Il miele prodotto da Jonas proviene da alveari posti in una zona di particolare pregio della splendida Valle di Muggio, zona selezionata per la raccolta di mieli a prevalenza monofloreale. Beh, direi che la sua storia ce la racconterà direttamente proprio Jonas e poi arriverà a trovarci anche un appassionato della Filanda, perché oggi siamo proprio qui alla Filanda Mendrisio, e allora noi da qui apriamo le danze e apriamo con la prima canzone, salutando naturalmente Pippo Polina, Massimo Scampicchio e tutti voi che siete all'ascolto di Rete 1 in questa domenica 28 dicembre, ultima puntata dell'anno. Sembra quasi pazzesco, ma è così. Musica!
Venia quel mese di cavale, e il povero paesà ne venia un cambicere, il povero dunet, giù e giù per il titao, le io menso il muro, che pare il cidigiao, venia al campè, giù della ca, un sappa e badirà, e anduma laura. Martin, che il figlio de pagà, l'altro è capun, l'urdele non da purtà, l'urvana a Milà, un pulastere capun, l'urvana della te e bene del salun. Quel mese di cavale, il povero paesà ne venne anche a dicere, il povero dunet giù e giù per il titao, e io menso il muro che parenti di via.
In diretta dalla Filanda di Mendrisio, oggi con Taras Jones come ospite. Buongiorno Taras e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Luogo che conosci bene, la Filanda.
Sì, sì.
Come mai lo conosci così bene?
Perché qua di fianco c'è anche il negozio per cui lavoro da 15 anni, tra prima Provam e adesso con Società Cooperativa Tesori del Generoso.
È proprio qua?
Sì, sì, qua a fianco di questa entrata qui.
Quindi qui, insomma, sei di casa?
Sì, sì, sì. E poi vengo qua anche tanto coi figli, che a loro piace qua, i piccolini, veniamo spesso, quindi sì.
Ed è da dire, io lo voglio dire perché è radio, ma si può descrivere l'ambiente. Da questa mattina, da quando ha aperto la Filanda, sono già entrati solo ed esclusivamente giovani. Ora, il 28 dicembre, tutti questi giovani che studiano mi lasciano perplessa. Qua, sono bravissimi.
Sì, è vero, perché se penso ai miei, che invece saranno ancora a casa a
dormire. No, non dire così.
Quindi sono bravi, è vero.
Però è vero, sono entrati un sacco di giovani. Tra questi giovani voglio annoverare anche un simpatico amico dell'Ora della Terra, ma soprattutto amante del miele, Franco Lurà. Buongiorno e benvenuto alla Filanda.
Ecco, questa qualifica di giovane mi ringalluzzisce.
Lo sapevo.
Ecco, sì. No, effettivamente è un luogo magico la Filanda, un luogo di cui avremo modo poi di parlare più tardi, che però è diventato un centro di attrazione non solo per Mendrisio, ma per tutta la regione. E qui si trovano dai bambini ai giovani, anche ai più anziani. Ci sono un sacco di proposte che sono diventate una vera e propria attrattiva che vivifica il paese e vivifica la realtà sociale.
Vogliamo salutare altri due giovani che sono con noi? Buongiorno Tiziano Pedrinis, benvenuto.
Buongiorno Lara, grazie per il giovane. Potrei quasi essere vostro nonno.
Ma dai, ma guarda, non dire queste fesserie. Fesserie.
Beh, la gioventù è il pezzo che è passata.
Vabbè, fa niente. Alfredo Baratella, buongiorno anche a te, benvenuto.
Lara, buongiorno.
E allora, direi, Franco, allora, abbiamo detto che entrando abbiamo visto arrivare un sacco di giovani e in effetti sono già saliti ai piani alti a studiare, poi più tardi chiederemo esattamente che cosa stanno studiando, ma come hai detto tu, Franco, ne parleremo nella Domenica Popolare. Adesso però, prima di entrare nel vivo della materia, ovvero del miele con Taras, io vorrei dire che facendo un piccolo giro qui al piano terra della Filanda mi sono imbattuta in un libro che mi ha proprio preso il cuore, Trilussa, e quindi io penso subito al Sciur Maestro. Questo è un libro di poesie scelte del Trilussa e è un omaggio all'argomento di oggi, ovvero alla regina, l'ape. C'è, perché il Trilussa ha scritto una poesia che si intitola Felicità. Guarda, io ti chiederei di leggerla, perché se la leggo io può darsi che io mi emozioni, perché questa la leggeva sempre molto volentieri il Sciur Maestro.
Sì, ma forse una piccola premessa, perché per dire come in fondo la Filanda sia un po' magica anche in queste piccole cose. Si girava con Lara per vedere un po' com'era questa e siamo capitati su questo banchetto dove c'erano dei libri che vengono offerti gratuitamente, erano dei doppioni che la Filanda poi rimette in circolo e chi vuole può venire a guardare e se trova qualcosa lo prende. Quindi è un modo anche di diffondere l'informazione, la cultura, le conoscenze anche così. E l'altra magia è che abbiamo pensato, chissà se c'è qualcosa sulle api, abbiamo aperto, veramente è andata così a caso, e siamo capitati sulla poesia Felicità, che io adesso leggo ma non ho la capacità del Sciur Maestro. Felicità, c'è un'ape che se posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa, che è un grande insegnamento.
È un grande insegnamento e Taras Jones lo sa bene, e lo sa bene perché le sue api ormai sono diventate di famiglia, di casa, sono vive, vivissime. Che rapporto hai con le tue api, Taras?
Ma bello, un bel rapporto, purtroppo non sono animali socievoli come può essere un cane, un gatto, però sì, si impara a conoscerle ed è sempre bello andare a trovarle. Anche adesso che è inverno, che è freddo, che si fa poco, comunque vado giù, mi piazzo lì, le guardo che escono, entrano, e è bello avere come compagnia.
Non hai mai avuto paura di loro?
No, adesso no. L'unica volta che ho avuto un po' paura è stata la prima volta che ho aperto un'arnia da solo, perché sono stato un paio di volte con un altro apicoltore, Cometti, da cui ho imparato tanto, e però andare insieme con lui e stare lì a fianco è una cosa. La prima volta però che mi sono trovato da solo in apiario, aprire un'arnia, iniziare a sentire il rumore che fanno, allora lì sì, non è che ho avuto paura, però ho detto mamma cosa faccio. Invece adesso no, adesso non più.
Però fino a quante punture sei riuscito a portarti a casa?
Anche una ventina.
Sì. In una volta?
Sì, quando magari vai giù, ma devo fare solo due cose, non ti prepari bene, non ti vesti bene, poi magari sono un po' arrabbiate, per magari c'è un po' di vento, c'è qualcosa che non va, allora ne ho prese, sì. Però sono abbastanza fortunato, non ho reazioni tremende, però sì, un po' male fa, ma vedo già mia moglie, lei invece ne prende una e si gonfia come un pallone, quindi dipende anche da persona a persona la reazione alle punture.
Tra poco parliamo insieme a te delle api d'inverno, perché le api d'inverno sono meravigliose tanto quanto è d'estate nelle altre stagioni, ma d'inverno noi magari pensiamo che siano lì a non fare niente, invece loro non riposano mai. Che cosa? Un altro libro, Franco? Un altro libro? Ma questo non l'hai trovato qui, questo l'hai portato tu.
Questo l'ho portato da casa, è un piccolo libricino pubblicato a suo tempo dal Centro di Dialettologia e Etnografia per la collana I Minuti, e parla proprio delle api. Si intitola Avigia, è una trattazione sulle api, sul loro comportamento, sulla loro vita, molto molto completa. E proprio per caso, mentre Taras parlava, l'ho aperto e sono arrivato alla pagina delle credenze, che probabilmente Taras confermerà, che le api annunziano il tempo che farà. I contadini, quando vedono volare le api, falciano il fieno perché sanno che sarà secco, mentre se le api restano attorno all'arnia, all'alveare, potrebbe indicare pioggia, e quindi sono più prudenti. Quindi le api sono anche in qualche modo delle sentinelle, e si dice perfino che nell'evento tragico che capitò nel 1618 con una frana che in Valchiavenna scese proprio vicino a Piuro, seppellendo l'intero villaggio, le api sciamarono prima, in qualche modo sentendo il pericolo imminente e costituendo anche una sorta di allarme, che però non fu percepito, e quindi il paese fu distrutto.
Del miele parliamo più tardi, perché adesso abbiamo raccontato un pochino delle api, e sulle api potremmo veramente aprire un mondo. Ma del miele anche parleremo, perché Taras ha vinto numerosi premi, e quindi grazie alle api otteniamo il miele, ma grazie al miele possiamo ottenere anche dei premi. I suoi, quelli che si è portato a casa Taras, sono davvero tanti. Penso che sia un caso più unico che raro avere tutta questa raccolta di premi a casa, perché adesso sei a quota, Taras, quanti?
Non lo so, non so se ci devo pensare, però
ha perso già il conto.
Sì, 7-8 medaglie, sì, però appunto è grazie alle api, ma anche alla regione, lì dove vanno a bottinare, perché io sì, io posso fare il mio lavoro, portarle nel migliore dei modi ad arrivare a bottinare, però poi è la zona, i fiori, il mix di fiori che fanno il miele, quindi bisogna essere anche un po' fortunati per quello.
Molto umile il ragazzo, molto umile. Una canzone, è arrivata Orietta Berti, io sono felice, e poi continueremo a raccontare di questa regione, quindi dove vivono le api di Taras Jones, del miele, ma non solo. Tanto, tanto altro in questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
E la violetta la va.
notizia abbastanza fresca perché era il mese di ottobre e Taras Jones tornava a casa da Courmelon con un bottino non male, diciamo, per questo apicoltore che con le sue api a Monte, frazione di Castel San Pietro, ha portato a casa l'oro per il miele di Tiglio. E l'oro per il miele di Tiglio vuol dire grande soddisfazione, Taras.
Sì, sì, è stato bello. Poi appunto è un concorso biennale che io lo faccio dal 2019, una volta un argento, una volta un bronzo, una volta di nuovo argento. Quindi sì, il primo oro, eravamo molto contenti, ero lì con mio figlio, è stato bellissimo.
Ah, tra l'altro non abbiamo ancora salutato i tuoi figli. Hai detto che tua moglie si gonfia come un pallone quando viene punta. Sì. Poi hai detto che i tuoi figli saranno sicuramente dormendo mentre altri più bravi di loro sono qui alla filanda a studiare.
Sì, non è un bel quadetto.
No, non è bello fino adesso, ma adesso recuperiamo sì, punti. Allora, sì, sì. Sono cinque?
Sono cinque, sì.
E sì, il più piccolo viene con te e ti aiuta tantissimo?
No, lui è il quarto.
Ah, lui il sì. Quarto?
Sì, che ha 11 anni.
Lui sì? Sì.
No, beh, anche gli altri. Diciamo il più grande aiuta tanto, però bisogna dirlo, devi andare e fare. Il secondo niente, non esiste.
Ma lui fa altro nella
fa
vita?
Altro. Lui si diverte, sa, fa il ragazzo, fa l'adolescente.
È giusto.
Una figlia così così e poi gli ultimi due piccolini sono quelli che comunque vengono e aiutano.
No, ma guarda che devi recuperare, non si può.
No, ma sono
hanno
bravi.
Altri, altre
sì,
qualità.
Sì, sì, hanno altre qualità. No, però aiutano, se c'è bisogno aiutano tutti.
E tutti mangiano il miele?
Sì, sì, sì. Se non siamo mangioni di miele, però sì, sì, lo mangiano, sì.
Senti, ma allora, abbiamo raccontato che la tua passione nasce, non dico per caso, però ci hai provato. C'era un signore che smetteva l'attività, sì, hai sì. Acquistato tutto il kit a sì, partire sì. Dalle api con tutto sì. Il resto. E poi hai iniziato, no? Hai iniziato, ma in realtà hai fatto dei corsi?
Ho fatto un corso a Mezzana. Penso che li fanno ancora.
Certo.
Però sì, quando ho iniziato io poi partivano a maggio dell'anno dopo. Quindi il primo anno ho fatto un po' da solo e poi ho fatto il corso a Mezzana.
Sì. Ma c'è sempre bisogno comunque di un aiuto sì. Da parte di qualcuno. Come si fa a iniziare? Cioè, non è sì. Che le porti
io,
a casa.
Io ho iniziato a lavorare vendendo i prodotti della Valle di Muggio ai mercati. E un mio vicino era il Cometti che lui vendeva il miele. E lì abbiamo iniziato a parlare di questo mondo. Ho capito quanto lavoro c'è dietro un vasetto di miele. E poi lui che mi ha detto che uno a Campora, il paese dopo di me, dopo il nostro, smetteva e ho iniziato così. Quindi è grazie a Adriano Cometti che appunto ho iniziato.
Siete in tanti in valle a produrre miele?
Beh, ci sono varie postazioni di api, sì, perché comunque è una bella zona. Però diciamo, sì, dall'altra parte della valle, di qua un po' di arnie in giro ci sono per la valle, sì.
E in questo momento, inverno, non fa ancora freddissimo, diciamo, sta per iniziare forse il freddo un po' più intenso. Tu le vedi che ancora escono, cioè loro ancora svolazzano
sì,
in
sì.
Giro?
Sì, sì, appena c'è un po' di sole, come oggi sicuramente, dalle 11, mezzogiorno,
escono.
Il sole, loro escono. L'altro giorno, appunto, guardavo, tornavano col polline, che io non so dove andavano a prenderlo, perché adesso non ci sono fioriture. E quindi tornavano col polline, incredibile, vanno comunque a trovare qualcosa da qualche parte, sì.
E loro quando devono mantenere la regina al caldo, sì, sostanzialmente, sì. Il loro lavoro è questo?
Mm-hmm. Sì, loro fanno questo glomere dentro, si riuniscono tutte vicine vicine e si tengono caldo. Esatto, d'estate raffreddano l'arnia e d'inverno invece la scaldano, c'è sempre quei 30 gradi dentro, incredibile.
Quindi se tu metti la mano dentro?
Sì, ogni tanto quando le apro per guardare solo sopra, senza aprire dove sono sotto loro, c'è un buco dove gli dai magari il candito da mangiare e se metti sopra la mano senti la differenza di calore tra fuori e legno dove sono dentro loro.
E questo calore loro lo generano grazie alle ali?
Sì, grazie alle ali, grazie alla vicinanza, stanno tutte insieme. Come dicevano noi, quando si stai congelando, se ti abbracci, se stai insieme, ti scaldi e loro fanno la stessa cosa.
E lei è dentro?
Lei è dentro.
Cosa hai detto, Franco?
Ho detto che sei freddo, dillo.
Vi avvicinate, che carini che siete. In effetti, guarda, potrebbe essere una bella scenetta sì. Questa. Per le persone che entrano alla filanda, ricordiamo, filanda aperta, perché la filanda, posso dire che chiude pochissimi giorni all'anno ed è anche il suo bello questo. E quindi noi vi aspettiamo, se avete voglia di venire a farvi un giro qui oggi, a conoscere gli esperti dell'Ora della Terra, a conoscere Taras, a incontrare Franco Lurà, a vedere il dietro le quinte di una diretta radio, beh, le porte sono aperte e noi siamo più che felici di incontrarvi in questa domenica mattina. Quindi Taras, abbiamo raccontato che le api non smettono mai di lavorare, lavori diversi in base alla stagione naturalmente, e il tuo lavoro da apicoltore è quello di renderti conto appunto se anche durante i mesi più freddi loro stanno bene o necessitano qualcosa. Quindi tu vai a dare una mano per quanto riguarda la nutrizione, la loro nutrizione, il candito.
Sì, il candito è fatto con principalmente zucchero, è una parte importante per loro, perché comunque noi quando togliamo il miele, loro nel nido hanno le loro scorte, bisogna sempre monitorare che ne hanno a sufficienza e andare a controllare che non sono finite prima, magari pesando l'arnia, ci sono anche delle bilance apposta a campione per vedere quanto è il peso. E poi si mette su questo candito che, se loro hanno bisogno, da sotto, tramite un buco, possono mangiare e rimanere sempre dentro. E tu, dopo questo buco, questa plastica, si vede che iniziano a mangiare, riesci a guardarle dentro, quindi non si evita di aprirle proprio se è necessario, anche se si può, basta che ci sono 10 gradi, se le apri a mezzogiorno e guardi dentro hanno tempo di riscaldare di nuovo. Però sì, loro stanno lì, appena possono escono, vanno a fare un giro, però chiaramente anche la regina smette di deporre, periodo di 2 mesi è più tranquillo.
Ma scusami, tu hai detto di avere una trentina di arnie?
Sì.
Ok, quindi possiamo fare la conta, più o meno quante sono le api?
Beh, dipende anche lì dall'estate, l'inverno. D'estate possono essere 50-60 mila api ad arnia.
Ad arnia?
Eh sì. Sì, perché lì c'è uno sviluppo eccezionale, quindi arrivano a essere così tante.
E adesso che sono stabili?
Adesso meno, adesso magari dipende da come riesci tu a portare all'inverno, più sono, meglio è. Però beh, possono esserci dentro comunque una 20.000.
Quindi la gestione dell'apicoltore può essere una gestione anche mirata al loro benessere, cioè tu puoi farle stare bene, sì. Benissimo, non proprio bene.
Quello che dicevo, per fare il miele, per arrivare a fare il miele, farne tanto, poi dipende anche dal tempo, perché se poi è brutto quando ci sono i fiori, però ecco, l'apicoltore cerca di portarle al meglio a svilupparsi bene, a non avere malattie, non avere la varroa, tutte queste cose. Quando le api stanno bene, sono tante, allora produrranno tanto miele e staranno bene.
Tanto miele vuol dire, perché Taras, io ho... So che tu non ne hai mai abbastanza, cioè te lo chiedono in tantissimi, ma alla fine lo trovano nei momenti giusti.
Sì, perché il miele non si può fabbricare, come dice, ma fanne di più, ma non è come fare una torta che se piace ne fai 200, le fai lì, no? E lì dipende tanto dal tempo. Quest'anno è stato un ottimo annato, ma penso per tutti gli apicoltori, ma anche la frutta e tutto, quest'anno è andata bene, bene davvero, se no l'anno scorso ha piovuto tanto, l'anno prima c'è stata la siccità. Quindi se va bene puoi fare anche con un'arnia 30-40 kg di miele, se va male gli dai da mangiare tu e non fai niente. Quindi ecco, dipende tanto proprio dalla stagione. Poi col castagno bene o male si riesce sempre a fare, perché è una fioritura lunga di 3 settimane, è difficile che in estate sarà brutto tutto il tempo, però ecco, già la robinia, che è un miele che piace molto, non dico che va a scomparire, ma quasi, perché a maggio è freddo, piove, e allora alla fine... non si fa, quindi ecco, tutto dipende anche dalla stagione e dal tempo, quello è essenziale.
C'è un po' di musica, ci sono i Donotti, io me li ricordo, live eravamo da Framartino a Lugano, se non erro, per la puntata di Natale, esatto, e c'era questo duo spaziale, veramente bravissimi, e qui interpretano la Sisina. 9:30 minuti in questo istante, è arrivato il momento di aprire le linee telefoniche per permettere a tutti voi di interagire con noi. 0848 030808, abbiamo ascoltato la Sisina e Donot. Con noi questa mattina, naturalmente, gli esperti dell'Ora della Terra, c'è Taras Jones, apicoltore di Monte, e Franco Lura. Franco, la Sisina, tu che sei particolarmente, diciamo, conoscitore di tutto, che cosa vuol dire?
Non è vero, non è vero, non sono conoscitore di tutto. Comunque la Sisina è uno dei brani che amo particolarmente e che ascolto sempre con piacere. C'è addirittura una mandolinista d'eccezione che è Clara Ponzoni, che ogni volta che fa un concerto e che mi vede tra il pubblico inserisce la Sisina, e la suona molto bene anche con i suoi figli e con suo marito. La Sisina si chiama così perché si pensa che sia stata inventata da Pasquale Sisini, che tra l'altro è anche un mio lontano parente, che era appunto di Mendrisio e che la interpreta magistralmente. In realtà è diventata famosa grazie a lui, è conosciuta, ma è un brano molto più antico che ha altre origini, però qui da noi ormai ha preso il timbro di Pasquale Sisini, che mi fa anche piacere ricordarlo attraverso la musica.
Grazie Franco, una perla di Franco Lura. Oggi andiamo a perle, veramente. Le perle dei nostri esperti stanno per arrivare, naturalmente, e speriamo che arrivino anche le vostre telefonate. Io lo ricordo, 0848 030808, il numero per chiamarci in diretta. Salutiamo Michela, che è al centralino oggi, pronta a rispondere alle vostre domande e a mettervi in collegamento con noi. Taras Jones, raccontiamo del miele di Monte, ma raccontiamo non solo del tuo miele, raccontiamo anche dei tesori della regione, perché proprio da qui, accanto alla Filanda, partono i tesori, vanno in giro. Ma fino a dove si spingono questi tesori del Generoso? Dove li portate tutti i giorni? Escono dal laboratorio e dove li porti, anzi, fisicamente tu?
Sì, li portano ai mercati cittadini. Adesso appunto nei mercati facciamo Chiasso, Mendrisio, Lugano e Bellinzona. Quindi ecco, quello più lontano è Bellinzona.
Quindi, scusami, partendo da Chiasso, come sono?
Il venerdì è Chiasso, il sabato Bellinzona, martedì Lugano e mercoledì qua a Mendrisio. Quindi, e giovedì invece un po' di consegne, perché poi anche un po' la grande distribuzione. Ci sono diversi negozi, magari i piccoli Denner, la Coop, ecco, portiamo anche lì formaggini.
Quindi si espandono a parecchio, diciamo, sì. Arrivano fino a Bellinzona.
Sì, adesso sì, pensavamo anche a Locarno, ma adesso vediamo, perché non so quanto può valer la pena, però appunto sì, fino a Bellinzona arrivano, e poi tramite le Coop in tutto il Ticino. Adesso non so in quale Coop vengono distribuiti, perché non li consegniamo, poi vengono distribuiti da un intermediario, però appunto vanno in tutto il Ticino.
E di cosa stiamo parlando? C'è anche il tuo miele?
Sì, buon quel miele io non ne ho tanto, quindi lo porto ai mercati, perché poi faccio
subito
anche mercati poi a parte, proprio solo col miele. Però sì, noi promuoviamo appunto il territorio del Generoso, quindi Valle di Muggio e Valmara, quindi formaggini, formagelle, salumi, farina del mulino di Bruzzella, poi anche altri prodotti, però principalmente ecco, noi cerchiamo di promuovere i prodotti qua nostri.
E siete in due?
No, allora, adesso, prima era la Proam quando abbiamo iniziato nel 2009, dove poi ho iniziato anche con l'apicoltura. Poi adesso la Proam ha chiuso e abbiamo creato una nuova società cooperativa Tesori del Generoso, che sono dentro dei produttori come soci, i comuni del Generoso, poi ci siamo io e Silvia, siamo i due gerenti, mi occupo dei mercati e lei qua della produzione del negozio.
Quindi diversi soci e due persone che attivamente,
esatto,
sono sul territorio,
sì,
diciamo.
Sì, esatto, sì.
Ma si potrebbe allargare ancora di più? Ci sono dei potenziali clienti che potrebbero entrare a far parte della cooperativa?
Quello si può fare, esatto. Se uno vuole aderire, vuole aiutare, può andare nel sito, può diventare socio, quindi può dare una mano appunto per fare in modo che sta in piedi, perché non ha uno scopo di lucro, anzi tutto quello che viene in più viene reinvestito nel territorio. Quindi se uno vuole far parte, diventare socio e dare una mano, ben venga.
Ben venga Franco Lura. Possiamo anche dire che è veramente una regione questa che ha veramente tanto da dare, quindi benvengano delle cooperative come questa che permettono poi a tutti noi di non doverci neanche spostare tanto, perché arrivano direttamente da noi i prodotti, ce li troviamo facilmente, ma non sono facili da trovare, per esempio, certe chicche legate proprio al miele. Per esempio, te ne butto la una. Perché si dice luna di miele?
Luna di miele, anzitutto luna va inteso come mese, non come l'astro che splende in cielo, quindi la durata di un mese, ed è il periodo, diciamo, più bello. In dialetto c'è un'espressione che mi piace molto, di qualcuno che è entusiasta all'inizio di una relazione amorosa, si dice il gammola veneziana con sul zucchero, quindi ancora tutto il dolce che accompagna questo stupendo prodotto da forno. Ecco, e la luna di miele è effettivamente il periodo che viene ritenuto particolarmente bello, ma nei nostri dialetti, che sono particolarmente attenti agli aspetti anche così un po' ironici, un po' satirici, si dice che dopo la luna da mer u ven quella da fer, quindi dopo quella di miele viene quella di fiele, addirittura per dire che da Noel tu cose bel, ma poi le cose così. E addirittura a Lugano una volta ho sentito questa frase che ho trascritto: quanche sa va in luna da mel, in principi sa le cavia tutto il mel, da modo che dopo resta doma la luna. Ecco, quindi come si suol dire, all'inizio c'è entusiasmo e poi magari dopo, come tanti altri detti lo testimoniano, non sempre le cose sono così piacevoli, ma poi subentrano altri valori, altri fattori che rendono la convivenza comunque bella e piacevole.
Arrivano i saluti per Franco Lurà. Ciao Franco, vi stiamo ascoltando, viva la Sisina! Ci scrivono buon anno a tutti Simone, Noemi, Clara e Giorgio.
Ah, sono i grandi interpreti della Sisina di cui si diceva prima, sono una famiglia di musicisti che suonano veramente bene, ed è impressionante vedere come anche i figli si sono aggregati all'entusiasmo e alla passione dei genitori e stanno crescendo veramente molto bene dal punto di vista musicale, e penso anche non solo dal punto di vista musicale.
Tanti messaggi che arrivano, Alfredo, al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Allora, mi fa veramente sorridere vedere la domanda che ha posto Laura a proposito di una stella di Natale. Dice: è arrivata già un po' sofferente e poi chiede qualche consiglio, no? Allora, Laura è mia mamma e la stella di Natale sofferente gliel'ho regalata io. Alfredo, io ho fatto di tutto, però evidentemente devi farmi dei corsi di recupero extra. Stella di Natale, bene, vediamo un po' ovunque, guarda, ce ne sono anche qui alla Filanda. È vero che a volte arrivano direttamente dai negozi e a volte sono, magari non sappiamo da quanto tempo non hanno ricevuto l'acqua, non sappiamo se sono state poste nel luogo giusto, luce diretta e indiretta, come gestirle al meglio, anche perché a volte sono dei regali che ci arrivano e poi sarebbe peccato non trattarle bene.
E posso immaginare che tu l'hai acquistata, dopo sei andata a fare un giretto con quei cani, li hai portati a spasso, la stella di Natale è rimasta forse al freddo, ecco perché magari hai dimostrato un po' di sofferenza. Questo è il principale motivo, proprio il momento in cui la temperatura scende sotto i più 7 gradi. Calcoliamo che le stelle di Natale vengono coltivate grosso modo a 18 gradi, e anche solamente mantenerle fuori per un'ora a temperature...
è deleterio.
Sì, se cominciano la stella di Natale manifesta subito una defogliazione, soprattutto nella parte bassa, e questo chiaramente potrebbe metterla veramente a rischio. Ricordiamo che la stella di Natale è originaria del Messico, dunque un paese molto caldo e molto secco, e ha la caratteristica di amare terreni asciutti e essere molto sensibile al ristagno di idrico. Quando però è in fiore, la stella di Natale, come tutte le piante, deve essere irrigata regolarmente. E tua mamma giustamente lo faceva nel modo corretto, ovvero immergeva la pianta nell'acqua una volta alla settimana, la faceva sgocciolare per poi metterla nel suo luogo prestabilito. Lì è un po' da valutare, infatti le ho scritto, bisogna un attimino vedere che temperatura c'è e che tasso di umidità c'è. Spesso nelle case con riscaldamento il tasso di umidità è molto basso, per cui questa operazione è possibile, durante, soprattutto durante la fioritura, ripeterla magari un po' più spesso, magari anche due volte alla settimana. Soprattutto se magari viene messa vicino alla finestra con sotto il calorifero, cosa che va benissimo per la stella di Natale, senza esagerare con questi sbalzi termici. Per quanto concerne la luce, vuole tanta luce, altrimenti anche questo qui potrebbe essere causa di un defogliamento. Diretta, dipende se è stata abituata alla luce diretta, potrebbe benissimo sopportarla. Immaginiamo la luce che può avere in Messico la stella di Natale. Se però è stata coltivata all'interno di una serra con una luce controllata, beh, una luce diretta magari attraverso la finestra che guarda magari a sud potrebbe creare delle macchie di bruciatura. Ricordiamoci che una volta finita la fioritura, che può durare veramente parecchio, le foglie rosse infatti non sono petali ma sono brattee, dunque sono delle foglie trasformate che si colorano per giustamente attirare gli insetti impollinatori. Questi possono durare davvero tanto anche una volta che il fiore interno termina, la fioritura interna termina, e questo quando una volta che è sfiorita, dunque che le foglie non sono più colorate, le si possono semplicemente potare circa un 10 cm sotto il fiore e lasciarle fare un periodo di riposo dove si interrompono quasi le irrigazioni, le concimazioni anche, e per poi ricominciare con le irrigazioni e con le concimazioni quando arriverà la primavera, ovvero verso la fine di aprile. La si potrà mettere magari all'esterno o in una zona più riparata fin quando potrà essere messa in piena luce, e lei comincerà veramente a ricrescere bene. Ecco che in questo momento, prima di metterla all'esterno, potrebbe essere una buona cosa cambiare la terra, scegliendo una buona qualità di terra. Attenzione sempre a questi terricci con tanto composto che possono sviluppare questi sciaridi, questi moscerini che poi si nutrono delle radici delle stelle di Natale.
Comunque è sicuramente stato un regalo azzeccato, perché è tossica per i cani e causa, a causa della sua linfa, irritante. E quindi tu immaginati la scena, Alfredo.
Beh, è un'euforbiacea, però i cani non sono poi così stupidi. Loro sanno esattamente quali sono le piante che possono
loro
andare
sì,
a rosicchiare.
Loro sì. Beh, è arrivato il tempo di una canzone e mi fa particolarmente piacere salutarlo e ascoltarlo, il caro amico Paolo Thomas Michel. Questa è una canzone molto divertente, Ataya y Barbies.
Strana giornata, sono indeciso, a volo carno mi Ataya y Barbies. C'avi la posta che era di botto, in sciallo carno prima bevi un bot. Tozza giornata come bidis, si volo carno a tagliai barbis. Ti specio mia, sta mia pensè, che giolo carno ma fa un bel mestè. Dal me barbè, tata i cavi ma prima fei da ne, prima da ti, che quei sciocchi, che coi barbì su tai anche i cavi, a passi dopo, tanto mia presa, voi in Sant'Antonio qua mia mana messa, poi dopo messa, con gira scona, a gloria al Signore, o rischio ma perdona. Mezzanotte, in dal borsinghe dentro più una botte, adesso narò l'inferno, ma da Giappin arrivi col sorris, e buon pazienza, pal paradis, so stalo carno pattaia e barbi. Oh, 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 oh.
volo carno pattaiai barbi.
Grazie Paolo Toma Michel per averci portato questa canzone oggi. Un saluto a tutti gli amici di Bosco Gurin. Torniamo in diretta dalla Filanda qui a Mendrisio, vi aspettiamo naturalmente Filanda aperta, noi saremo qui fino alle 12.25 di questa domenica mattina. Continuiamo a leggere i vostri messaggi. Allora, intanto divertente, è arrivato un messaggio che dice: ho ricevuto un'orchidea con i fiori un po' flosci, meno male che non soltanto io ho regalato una pianta con i fiori un po' mosci. Alfredo, cosa si può fare per dare un po' di vigore anche a questa orchidea?
Beh, allora, innanzitutto bisognerebbe sapere quale orchidea è. Probabilmente si tratterà delle orchidee più comuni, ovvero delle Phalaenopsis. L'importante, ricordiamo, è la Phalaenopsis è una pianta epifita, ovvero una pianta che vive sugli alberi, nel suo ambiente naturale, nelle foreste pluviali. Dunque vive in un contesto con tantissima umidità, con una luce non diretta, una luce diffusa. E quando fioriscono, evidentemente, è un momento in cui piove tanto e c'è tanta umidità. Chiaramente non fioriranno durante il periodo della siccità, che può avvenire di solito ogni 3 mesi in queste foreste. Dunque dobbiamo cercare di ricostruire un po' questo ambiente, anche se non sarà poi così facile durante l'inverno, con i riscaldamenti che ci riscaldano le case e ci creano un ambiente con un'umidità attorno al 35-40% magari in certi appartamenti. Dunque l'ideale sarebbe quella di bagnarla per immersione, non solamente una volta alla settimana, non come la stella di Natale, che potremmo bagnarla anche un po' meno, ma più spesso, ma facendo attenzione di non lasciare mai dell'acqua stagnante, per esempio, in un coprivaso. Le radici sono delle radici aeree, per cui avrebbero bisogno della luce, e di conseguenza ecco perché i vasi spesso delle Phalaenopsis sono trasparenti. Se noi li mettiamo in un coprivaso, queste radici potrebbero morire e la pianta dovrebbe ricostruire delle nuove radici alla luce, per cui questo potrebbe andare a scapito della fioritura. Ecco perché è importante comunque lasciare la sua condizione ideale anche alle radici. Sicuramente la luce va data, e in inverno non abbiamo grossi problemi dove metterle, vicino a una finestra, possibilmente dove non riceva della luce diretta, ma anche se dovesse riceverla, ecco che una tendina potrebbe essere sufficiente. E man mano che poi la stagione andrà avanti, che la fioritura andrà avanti, ecco, spesso quando iniziano poi ad appassire un po' questi fiori, non riescono più a aprirsi e cadono. Dunque il momento della fioritura è molto delicato, può veramente andare tutto bene se le condizioni sono ideali, come può rapidamente invece perdere i boccioli e fare solamente una parte dei fiori che stanno crescendo.
Giovanna dice: da anni tutte le mattine a colazione il miele di Taras e ogni giorno i buonissimi formaggi. Quindi tu pensa, Taras, c'è gente che tutte le mattine si sveglia con te.
Eh sì, vedi, mia moglie si lamenta invece.
Ci sono donne invece che sono molto felici di svegliarsi te ogni mattina. Poi, buongiorno, sono Lorella. Da un po' di tempo mangio miele di monte, una vera delizia, robinia, tiglio, castagno, preso al mercatino di Natale. Vedi, anche Lorella si sveglia con te al mattino. Poi vediamo, c'è un altro messaggio. Qua è arrivata una fotografia, adesso ci informiamo. Mi sembra una zecca, però guardiamo tra un attimo. C'è una telefonata e allora prendiamo subito la telefonata di Francesco. Buongiorno e benvenuto, Francesco.
Ciao Lara, sono Cecco da Sant'Antonino. Ho una domanda. Ciao Lara.
Basta che non sia sul salice.
No, non siete una domanda per i tuoi esperti, che saluto tantissimo, sugli olivi, su come potarli e quando potarli, e poi non riesco mai a farli fruttificare. Non so, compro le piantine, hanno magari già qualche olivo, però non riesco mai a farli fruttificare. Io sono un po' un amante di questi olivi, ne ho 6 o 7 piante, però non so.
Alfredo.
Allora, l'olivo, ricordiamo, è una pianta mediterranea che ama un terreno drenante, dunque senza ristagno idrico, ma non dovrebbe essere un problema nella zona in cui abita il nostro ascoltatore. Il miglior periodo per la potatura nelle zone calde lo fanno durante l'inverno, lo fanno già da subito, mentre invece in Ticino, per evitare che magari un freddo possa rovinare parte della chioma, si sposta la potatura poco prima del germogliamento, dunque si fa quasi la potatura a Pasqua, e questo unicamente proprio per una questione di freddo. Per quanto concerne la fioritura, l'ulivo fiorirà bene quando avrà ottenuto un buon equilibrio tra vegetazione e riposo, diciamo, e stato adulto, diciamo, quando non è proprio al massimo della vigoria. Per cui, se noi vogliamo anticipare un po' questo periodo di fioritura, dobbiamo evitare di concimarlo troppo o di metterlo vicino a una zona come potrebbe essere magari un tappeto erboso che viene concimato 5 volte all'anno, che potrebbe stimolare l'olivo nella crescita piuttosto che nella fioritura. Poi chiaramente influisce tantissimo anche il sole. Se riceve abbastanza ore di sole durante l'estate, allora fiorirà bene. Se invece sarà in una zona poco soleggiata, fiorirà poco o magari non fiorirà. Questi sono i fattori che possono far fiorire più o meno una pianta, un po' tutte le piante, ma soprattutto la pianta di olivo, che ama il caldo e il sole.
Okay, Cecco, ti soddisfa?
Sì, appunto, ma non riesco mai. Sono ricchi di chiome questi miei olivi, però non riesco mai a farli fruttificare. Probabilmente sarà anche un sistema di potatura, ma ho consultato alcuni libri, ma il terreno mi sembra mica male, non do mai nessun concime e non riesco. Vabbè, era soltanto lo sfizio avere qualche olivo, né? Va bene, ringrazio e auguro a tutti un buon anno, ok?
Grazie Francesco Cecco per gli amici, però io ti darei un consiglio in più. Amici dell'olivo, perché loro sono una forza e danno sempre degli ottimi consigli, arrivano delle newsletter puntuali con un sacco di consigli, quindi secondo me potresti diventare anche tu un amico degli olivi, così magari tra qualche mese, quando avrai voglia e tempo. Intanto un abbraccio e un saluto a te.
Va bene. Grazie.
Ciao Cecco, buona domenica. Torno da Franco Lurà, perché ci sono diversi detti popolari sul miele e spesso celebrano la sua dolcezza oppure mettono in guardia da alcune insidie. Ne hai qualcuno per noi?
Ma ce ne sono molti sul miele, sulle api e così via. Una piccola scelta potrebbe essere questa. Ecco, per esempio, il consiglio che s'acciappa più se mosca con una gota da mel che con un baril da fel. Cioè, vale di più essere un po' dolci e accomodanti che non essere aspri, cattivi, polemici. Oppure si dice, un detto di Poschiavo che vedo qui scritto davanti a me, chi gamiga gay in carcela al gabbia mel in la favela. Cioè, chi non ha soldi sia in grado di vendersi bene, cioè che abbia sia un po' adulatore, ecco. Da cui però bisogna essere in guardia, insomma. In Bregaglia dicono bocca da mel, bocca da fel, cioè chi è troppo gentile, troppo mellifluo, troppo lusingatore, spesso ha un secondo fine e questo fine non sempre è molto bello. Ecco, si dice anche nel Gambarogno, vec rameri in bocca e la vugia in dracova, cioè avere il miele sulla bocca, nella parola, nella favella, ma in realtà avere l'ago, la vugia, nella coda, cioè tenerla ben nascosta per poter poi pungere. Quindi bisogna fare attenzione nei confronti di chi è troppo adulatore, te la fa su troppo bella, insomma. Ci sono poi anche qui nel Mendrisiotto diverse cose, ne scelgo una che credo che mi abbia detto Edo Figini, che era un grande cultore del dialetto e delle nostre tradizioni e che era molto attento anche agli aspetti più coloriti della sagacia dialettale. La frase è questa: a spartil mel culurs a ti tapertoca i bisiat, cioè se tu vai a prendere il miele e lo condividi con l'orso, che pure è goloso di miele, va a finire che lui si prende la parte buona, cioè il miele, e a te toccano solo le morsicature, i bisiat delle api. E io direi che ce ne sarebbero molti, ma concludo forse con uno che è detto in dialetto, è più colorito, è anche un po' osé, e quindi farò una versione castigata in italiano di qualcuno che è particolarmente fortunato, proprio che gliene vanno tutte bene. Ecco, si dice che se questi si se questi va, se sto cercando la formulazione più pudica possibile, se questo si siede sul davanzale della finestra lasciando in bella mostra la sua parte meno nobile, le api ci farebbero dentro il miele. Quindi talmente fortunato che riuscirebbe a far fortuna anche con questo sistema. Penso che tutto sommato, per essere una domenica mattina di fine anno, può andare anche un po' castigata.
Può andare molto molto bene anche castigata, tanto l'abbiamo capita perfettamente, quindi bene così. Franco Lurà, non ho detto già direttore del Centro di Dialettologia ed Etnografia della Svizzera Italiana, ma grande amante della filanda qui a Mendrisio, rimani con noi, vero?
Insomma, se c'è l'aperitivo dopo, sì.
C'è sempre l'aperitivo dopo, guarda, ovunque nel mondo poi c'è sempre l'aperitivo, non so perché, ma è bello così. Taras Jones, grazie mille per essere stato con noi oggi e naturalmente un saluto a tutta la tua bellissima famiglia.
Grazie.
Uno dopo l'altro, bellissimi bene. Tutti e ancora tanta fortuna con le tue api.
Grazie, grazie mille.
Tra 7 giorni ci ritroviamo, Alfredo, Tiziano, naturalmente prima puntata dell'anno, non vi dico ancora dove andremo, ma preparatevi a salire in vetta. Tra pochissimo invece c'è la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch